altro giro, altra corsa qui a Maracanà con Marco Piccari e Cristiano Cesarini in studio qui con me. Lo ringrazio che mi fa compagnia. Tra l'altro vi ricordo l'appuntamento con lui del sabato mattina a Fan Zone a partire dalle 11.30 fino alle 13.30, un grande appuntamento con i tifosi che vivono praticamente la giornata. Vengono analizzate le partite che si sono giocate e quelle che si giocheranno,
soprattutto sì, quelle che si
con
sono
i tifosi,
esatto,
i forum
vengono
scatenati,
presentate con i club, i tifosi,
tante curiosità, tante storie anche.
Pensa, c'è stata la presentazione di Inter Cagliari, l'ultima puntata, c'è stato un punto di contatto perché tra i tifosi dell'Inter c'era il cugino di Quagliozzi, bandiera del Cagliari, quindi praticamente si sono trovati lì a scambiarsi aneddoti e situazioni.
Che bello.
Quindi insomma era un tifoso che era cugino di un ex giocatore importante, insomma, del Cagliari, che ha fatto la storia, e quindi c'era questo legame tra i due gruppi di tifosi.
Che bello. E poi la domenica mattina a partire dalle ore 10 fino alle 12, tutto questo prima della Serie A Live che parte e poi vi racconta tutta la giornata di calcio. Allora, dicevo, altro giro, altra corsa, vado a dare il buon pomeriggio ai prossimi tre ospiti, tutti graditi, che trio, scatenati anche loro. Parto da Daniele Garbo. Ciao Daniele, ben trovato.
Ciao Marco, ben ritrovato.
Ciao, poi abbiamo il super portierone Simone Braglia. Ciao Simone.
Ciao Marco, ciao Daniele, ciao a tutti.
Ciao, buon pomeriggio.
E poi c'è un attaccante, Arturo di Napoli,
attaccante.
Grande attaccante. Ciao Arturo, ben trovato. Bomber,
ciao,
come stai?
Ciao. Bene, voi come state?
Bene, bene, bene. Noi qui, cioè oggi poi è una bella giornata di sole, quando c'è il sole.
Posso subito con Braglia?
Tranquilla, ma sole.
Dai,
ma sole.
Che vuoi dire?
No, a Braglia subito. Sì. Su Sirigu, su alcuni episodi.
Ah, proprio?
No, sì, vabbè, perché...
c'è là, dal fine settimana scorso che mi bombarda con Sirigu.
No, vabbè, Perrone l'altra volta, Perrone, eravamo insieme, aveva annunciato. Io non lo so, ma vedo certi errori,
allora,
Simone.
Prima della risposta di Braglia, che lascio subito la parola, prima stavamo un po' parlando degli allenatori, è uscito un po' il tema allenatori, squadre, eccetera, si è parlato anche di Mourinho. Allora ci scrivono questi messaggi: la santificazione di Mourinho, ha fatto qualcuno prima, poi la Roma secondo me ha il centrocampo nettamente superiore alla Juve, attacco e difesa si equivalgono, ma Allegri viene massacrato e Mourinho beatificato. Secondo me non si può paragonare Sarri e Mourinho ad Allegri, il primo è un allenatore di campo, gli altri due sono gestori di gruppo. Inoltre, mi dite l'età media delle tre rose e poi vi spiego perché c'è questa comparazione. Come diceva Socrate, la verità sta nel mezzo. Sia allenatori che le squadre menzionate non stanno rendendo per diversi motivi. La mia Juve, a causa di giocatori imbarazzanti, è un allenatore che da sempre non si inventa niente e che mi pare regredito rispetto a tre anni fa.
Questi
sono
un altro
una serie
bel
di messaggi. Allora, adesso ci arriviamo passo passo. Prima la risposta di Simone, poi anche un giro su Milan Napoli e poi su questo argomento e dopo li salutiamo, abbiamo chiuso. Va bene, dai Braglia, rispondi su Sirigu, sennò non...
Ma non solo su Sirigu, vediamo degli errori.
Lui
veramente...
intanto ha detto che Stracoscia doveva tornare titolare e ci ha azzeccato perché...
Però
è tornato
su, anche lì sul secondo gol del Sassuolo...
Allora vai Braglia.
No, sul secondo gol del Sassuolo no.
Okay.
Allora sì, ok, il tiro magari poteva essere lento, però era un tiro che arrivava da una mischia e
era un po' controtempo
dalla prospettiva, bisogna vedere anche dalla prospettiva dietro la porta per giudicare se poteva fare qualcosa o meno Stracoscia. Detto questo, io voglio un portiere che pari più che giochi coi piedi. Preferisco sempre un portiere che pari a che giochi coi piedi.
Sirigu,
lo dico anche
nel derby,
dico anche,
come l'attaccante deve segnare, non fare il falso 9.
Ma è giusto, è giusto.
Come anche il Napoli, secondo il mio punto di vista, sta sperperando un capitale con Meret e un futuro a livello di nazionale, che è un patrimonio comunque della società e anche della nostra nazionale. Secondo me va fatto giocare, cioè va fatti giocare i portieri e parare soprattutto. Su Sirigu io dico che sfido qualsiasi portiere a giocare oggi nel Genoa. È imbarazzante dover giocare oggi in una squadra che non ha né capo né coda, lo stiamo vedendo tutti, poi per amor del cielo ci sono anche le responsabilità di Sirigu, secondo gol è suo e quindi bisogna dire quello che è vero, però io dico che Sirigu non è che sia diventato un brocco dall'oggi al domani.
No, però può essere pure arrivato all'ultima pagina della sua storia.
No, credo proprio. No, assolutamente.
Simone, ti chiedo una cosa. Sì, ti chiedo una cosa invece, con tutto il rispetto del Cagliari, è possibile che Cragno sia ancora al Cagliari? Non so qual è la tua opinione sul portiere.
Facciamoci un altro amico oggi, dai.
Vai.
Allora, se giudichiamo Cragno un buon portiere, sì, sono d'accordo. Non è un portiere che abbia il physique du rôle per poter fare delle competizioni internazionali. È un portiere valido, validissimo da un punto di vista del rendimento, però se diciamo che Cragno può essere un portiere da Inter, Milan, Juve, io dico di no, perché non ha il physique du rôle. Cioè, vi rendete conto quali tipi di portieri ci sono e quali tipi di fisicità ci sono a livello internazionale e soprattutto a livello di frequenza di gioco a livello internazionale, perché non è solo il discorso delle competizioni internazionali, ma se non hai un determinato fisico prima o poi, mi sembra che anche Cragno, per amor del cielo, gli auguro di diventare un portiere più valido di quello che è attualmente. Però
dici che
l'ultima di Napoli ci attacca al telefono,
lasciami l'ultima curiosità con Simone. Chi consiglieresti alla Lazio, perché mi sembra evidente che la Lazio debba pensare anche a questo ruolo?
Ma la Lazio, come anche l'Inter in futuro, perché ci sono diverse squadre che hanno bisogno dei portieri. Purtroppo di portieri italiani ce n'è più, e i portieri che bravi costano.
Riprendete Braglia.
Quasi quasi mi metto a fare anch'io, sì, 2 mesi di ritiro e poi no, adesso scherzando. Cioè, alla Lazio chi consiglio? Alla Lazio consiglio di rivalutare Stracoscia, perché comunque è un ottimo portiere per quel tipo di campionato, per quell'ambiente.
Va bene. Bene, allora io faccio un giro invece su Milan-Napoli. Avremo tanti giorni, no, per andare incontro a questa sfida che diventa una partita chiave. Ci sono 11 giocatori complessivamente che mancheranno in questa sfida tra le due squadre. Sono praticamente una squadra. Parto da Arturo di Napoli. Ad oggi Arturo, chi sta peggio e chi può risolvere i problemi più rapidamente e quindi rimanere sempre lì? È vero che tutte e due sono nella parte altissima della classifica, però stavamo dando un'occhiata nelle ultime 6 partite, il Napoli ne ha vinta una, il Milan ne ha vinte 2, quindi tutta questa differenza di rendimento non c'è tra le due squadre, che insomma hanno un po' frenato. Ecco, chi sta peggio e chi vedi che possa uscire un po' prima da questo momento e continuare a rimanere in scia all'Inter?
Guarda, ti dico che tra le due forse il Napoli è quella che l'ho vista un po' più in ritardo, anche se sono state partite sia quella del Milan che quella del Napoli dove hanno avuto davvero tante occasioni, anche la partita con l'Empoli, Napoli, insomma, non era una partita che doveva e meritava di perdere, insomma. Io vedo comunque il Napoli in salute, mentre il Milan, giusto per fare un paragone, lo vedo veramente molto più tonico, insomma. Il campionato è ancora lungo, noi ci siamo sentiti più volte, tolto la Juve che adesso credo che sia un po' fuori dai giochi, ma il campionato è assolutamente tutto aperto.
Quindi tu vedi meglio il Napoli in questo momento rispetto al Milan?
Sì, vedo meglio il Napoli.
Quindi nonostante le due sconfitte, pensi che
bisogna bisogna andare a vedere come vengono queste sconfitte. Non sono state partite dove erano piatte, dove non hanno creato, dove c'era confusione, dove non c'era. Hanno dei codici tattici ben precisi. Non dimentichiamo, insomma, che sta facendo a meno di Osimhen, che è stato.
Qual è il giocatore che manca di più in questo momento, Arturo?
Ma io credo Osimhen, credo che sia lui, perché dava comunque imprevedibilità in avanti, aveva grandissime qualità e soprattutto era uno stato di forma importante, insomma. Così è un po' un gioco, quello del Napoli, abbastanza, lasciami passare questo termine, prevedibile, mentre Osimhen con la sua velocità poteva creare grossi problemi, insomma. Non sei d'accordo?
No, mi sto seguendo. No, stavo riflettendo sulla cosa, poi te lo dico. Voglio sentire anche Garbo. Daniele.
Ah, io sono abbastanza d'accordo con Arturo. Anch'io penso, tutto sommato, che stia peggio il Milan, nel senso che il Napoli è stato abbastanza, piuttosto sfortunato nelle ultime partite. Ha assenze pesantissime, quella di Osimhen sicuramente è molto pesante, ma anche quella di Koulibaly dietro. Io credo che Napoli certi gol non li avrebbe presi con Koulibaly in campo, tanto per dire. Quindi sicuramente in Napoli, dal punto di vista della cifra di gioco, mi sembra che sia meglio del Milan. Il Milan mi sembra che abbia perso entusiasmo e mi sembra anche stanco, sia mentalmente sia fisicamente, e quindi mi sembra grande difficoltà, ecco, nonostante le assenze non siano così pesanti come quelle del Napoli, anche se l'assenza di un giocatore come Leao, che dava moltissimo sulla fascia sinistra, è un'assenza sicuramente pesantissima. Però ecco, la sensazione è che il Napoli comunque non abbia smarrito il filo del gioco, mentre il Milan stia smarrendo sia l'entusiasmo sia anche la forza atletica. Mi sembra che non abbia più proprio la capacità di stare in campo con grande determinazione, con grande fisicità, come faceva prima.
Braglia, intanto vi ricordo un po' di nomi che mancheranno in questa sfida. Nel Milan, Caldara, Kier, Rebic, Leao sono le assenze.
Caldara.
Sì, sì. Vabbè, qui Calabria, perdonami. Sì. Calabria. E poi Osimhen nel Napoli, Koulibaly, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski. Tra l'altro, Zielinski, io non so che idea avete avuto sull'infortunio di Zielinski, sembra avere, cioè, bronchite, starà fermo fino a praticamente ha finito questa parte di campionato. Poi c'è anche Elmas da valutare. Sì. Quindi molti pezzi pregiati del Napoli. Braglia.
Ma sì, sono anch'io abbastanza in linea con quanto detto Arturo e Daniele, però se giudico la prospettiva futura devo andare anche a vedere quale può essere il futuro, cioè la mancanza di giocatori fondamentali, quali hanno detto Osimhen, Koulibaly e Anguissa, che vanno a fare una Coppa d'Africa e che stanno via un mese, bisognerà vedere poi, perché alla luce di quello che è la fisicità, come ha detto Daniele, la mancanza oggi della brillantezza del Milan è dovuta al dispendio di energie che c'è stata durante l'arco di questo campionato, di questo primo spezzone di campionato. Bisognerà vedere in futuro e valutare anche a livello prospettico quali possono essere, come possono influire determinati giocatori che oggi mancano e che mancheranno per il Napoli per un bel po' di tempo. Non è facile, non è semplice fare una valutazione di questo tipo oggi come oggi. Ad oggi vedo meglio il Napoli da un punto di vista ambientale, questo senso di entusiasmo dell'allenatore che va a buttarsi in mezzo è una cosa altamente
positivo. Tutti aspettano il momento che possa sclerare Spalletti, ma a me quest'anno invece mi sembra che ha preso una strada di grande equilibrio, sì. Vero Cristiano?
Le dichiarazioni sono in senso molto positivo, nel senso che Spalletti ha richiamato all'unità del gruppo nei momenti di difficoltà, adesso ha detto la partita
non si è lamentato
Milan,
mai di nulla,
ha detto la partita col Milan è un'opportunità per rientrare, cioè mi sembra che stia trasmettendo dei messaggi non di insofferenza come spesso magari in passato ha fatto, ma come dicevi giustamente tu, di positività, e ci crede molto nel gruppo e credo che trasmetta.
Com'era lì la storia? Uomini forti, destini. Com'era lì la storia? Chiedo, c'era un passaggio di Spalletti che credo che poi ce l'abbiamo anche da qualche parte.
Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli.
Vedi?
Non c'è altra strada.
Non c'è altra strada, caro Di Napoli. Io credo che questo sia un messaggio chiaro, no?
Ma io credo che comunque Napoli stia facendo un grandissimo campionato, questo non lo possiamo, e io devo dire che fino a qualche settimana fa era in testa alla classifica con merito assolutamente. Io l'ho detto in più circostanze, il campionato è molto lungo ed è chiaro ed è normale, fisiologico, che qualche squadra tipo il Milan e lo stesso Napoli può avere delle defaianze o dei cali, ma questo credo che sia fisiologico. Però il Napoli secondo me reciterà un campionato da protagonista fino alla fine, perché ha una sua identità e credo che alla lunga questo permetta a tutti i giocatori di essere più tranquilli nel sapere cosa fare. Quindi le certezze il Napoli non le perderà, non le perde, non le ha perse, quindi farà sicuramente un campionato da vertice, però credo che Spalletti stia facendo un grandissimo lavoro, ma è sotto gli occhi di tutti.
Daniele Garbo, ti chiedo invece, ecco, sul Milan, no? A proposito di questa situazione di uno stato sicuramente di forma non brillantissimo, le varie assenze, ti chiedo però, io ho avuto una sensazione che poi è corroborata anche un pochino dai fatti, nel momento in cui Pioli mette fuori, no? Come è successo all'ultima partita, dall'inizio sia Tonali che sì, mi sembra che il Milan in Bakayoko, in Bennacer non riesca a trovare dei sostituti proprio all'altezza, e mi sembra quello, diciamo, un settore chiave per lo sviluppo del gioco, perché loro alimentano sempre l'azione, e quindi per quanto riguarda lo sviluppo del gioco di Pioli. In più c'è un punto interrogativo che è quello proprio di che sì in chiave mercato di gennaio, al di là della Coppa d'Africa, è un giocatore che è in scadenza e che potrebbe essere uno dei pezzi più importanti in uscita proprio nel mercato di gennaio.
Sì, è vero, sicuramente lo schieramento del centrocampo di domenica scorsa del Milan non è stato assolutamente convincente. Pioli ha sbagliato, poi ha cercato di rimediare, ma è riuscito soltanto in parte a rimediare, nel senso che è riuscito a raggiungere il pareggio ma non a vincere una partita che sarebbe stata fondamentale. E il problema che sì, è un problema serio, non solo perché il giocatore va in scadenza di contratto e evidentemente non ha nessuna intenzione di rinnovarlo, ma anche perché lui, non so per quale motivo, non è il miglior che sì. Cioè, se c'è una cosa che manca quest'anno al Milan, è proprio il miglior che sì, che lo scorso anno è stato il giocatore probabilmente il migliore del Milan di tutta la stagione. Quindi sicuramente questo è uno dei problemi di Pioli. Ma credo che il Milan abbia pagato anche in maniera considerevole la Champions League. Perché la Champions League, il fatto di essere rimasto in corsa fino all'ultima giornata, in qualche maniera, ha fatto sì che ci credessero, perché sono andati a vincere a Madrid con l'Atletico, poi l'ultima partita in casa con Liverpool, purtroppo l'hanno persa con Liverpool B, quindi... Voglio dire, il Milan ci ha creduto e ha impiegato molte energie fisiche e nervose sulla Champions. E poi alla fine, secondo me, con tutti gli infortuni che ha avuto, sta pagando anche questi impegni. E le due cose messe assieme evidentemente stanno producendo quello che stiamo vedendo nel Milan. Bakayoko è un giocatore che secondo me non è da grande squadra e non ho capito bene perché il Milan l'abbia preso, perché è un giocatore che può essere, può tornare utile in panchina in qualche maniera, non può essere mai titolare in una squadra che lotta per lo scudetto, secondo me.
Allora, sentite, prima di salutare, intanto arrivano messaggi al 331-8200-13 che ci scrivono: provate a giocare voi con un solo attaccante disponibile su 5, quando rientreranno Rebic e Leao ne parliamo, saluti.
È giusto anche questo, perché sì, è un'assenza pesantissima. Tutte e due insieme, sta giocando Krunic cioè Krunic è un altro tipo di gioco.
Vi segnalo però che il Milan è andato a prendere, oltre ad avere un quarantenne come attaccante numero uno, e insomma non è che ce l'abbiamo detto tante volte, fino a quanto potrà durare Ibrahimovic non lo sa nessuno, neppure lui, è andato a prendere un 34enne che anche lui è stato più rotto che in campo, voglio dire, quindi un po' di colpa ce l'ha anche chi ha scelto questi giocatori, poi la sfortuna ha messo del suo, ma sicuramente qualche domanda devono farcela in casa Milan, secondo me.
Assolutamente. Allora, sentite, vi voglio chiedere una cosa, avete un minuto a testa tutti quanti prima di salutarci. Prima si stava un po' parlando, siccome è un tema che affronteremo anche dopo, degli allenatori che sanno se sono all'altezza le squadre degli allenatori oppure no. Io chiedevo tre allenatori, tra l'altro ben pagati, che hanno anche qualche trofeo nelle loro valigie.
Blasonati.
Mourinho, Allegri e Sarri. Mi date chi dei tre, insomma, non so, sono tutte e tre rose non all'altezza degli allenatori, oppure ci stanno mettendo del loro in questo momento? Braglia.
Ma io credo che non vorrei fare il politico, però il problema di fondo è che è sempre la squadra che fa l'allenatore, più che l'allenatore della squadra. Poi, per amor del cielo, anche l'allenatore influisce a livello gestionale sul discorso dell'insieme di una squadra.
Io mi domando perché gli danno tutti questi soldi allora agli allenatori, non capisco.
Detto questo, io dico che tutti e tre gli allenatori... dico che parlassero di meno e lavorassero di più.
Bene.
perché in questo momento qua nessuno dei tre sta meritando quello che... Non è un discorso di metterla sul piano economico, però io credo che ci vuole un limite a tutto, e secondo il mio punto di vista valutare determinati tipi di contratti da parte della società, e dico anche solo un'ultima cosa: il campionato è nell'azzurro.
A colori nerazzurri, sì, su questo siamo abbastanza d'accordo. Allegri ci scrivono: sta sbagliando, ma chi non ammette che con quella rosa non può fare di più non è obiettivo, e sapete come ve lo dimostro. Mi dite quale o quali giocatori della Juve, tranne Chiesa, giocherebbe titolare, non dico nel Real, nel Paris Saint Germain o nel Bayern, ma nell'Inter.
Però in estate tutti davano la Juve favorita proprio perché era tornato Allegri, quindi,
Ma ti dicono perché c'era Ronaldo, la risposta ce l'hanno già pronta. Di Napoli,
guarda, per quanto riguarda Allegri, credo che la Juve ha una rosa competitiva, ma soprattutto con la panchina, ma io credo che si sia rotto qualcosa, e sono d'accordo con Braglia che è sempre la squadra che fa grande un allenatore. L'allenatore deve solo limitarsi, credo, nel mettere i propri giocatori nel miglior modo possibile, con quella classe di giocatori. Questo fa capire quanto manca Ronaldo a questa squadra, perché negli anni precedenti Ronaldo ha coperto parecchio delle magagne, tra virgolette magagne, che c'erano a Torino con la Juve, perché è una squadra che da 3 anni insomma non è sul pezzo, ha delle grosse difficoltà, mentre Sarri io credo che ha bisogno di tempo, e quindi sono due allenatori che sono sì pagati, ma che hanno dimostrato nel tempo di meritare.
Quindi diciamo così, che non hanno le rose all'altezza, questo è un po' il concetto.
Credo che qualcosa, non hanno una rosa all'altezza, tolto la Juve, che possono lottare per vincere il campionato, questo è sicuro. Io credo che tra i tre allenatori è la Juventus che in questo momento che va al di là delle aspettative. Io credo anche lo stesso Milan sta facendo il campionato che deve fare, non ha una squadra così talmente forte da poter competere e vincere lo scudetto. L'Inter, sono d'accordo con Braglia, è quella più attrezzata e più forte, ma in tutti i reparti.
Garbo,
anche l'Atalanta.
Anche l'Atalanta.
Anche l'Atalanta. Noi ci stiamo dimenticando dell'Atalanta, che piano piano è lì e lo fa in una maniera pazzesca, ha uno status fisico e mentale incredibile, quindi ma reggerà questo ritmo fino alla fine?
Ai posteri l'ardua sentenza, diceva qualcuno. Garbo,
Allegri quando andò via 3 anni fa aveva chiesto 5 o 6 cambi che la società non gli diede, e adesso è tornato senza avere tutti i cambi che forse aveva chiesto 3 anni fa. Quindi qual è stato il motivo che l'ha fatto cambiare idea? Probabilmente i 9 milioni di euro per 4 anni di ingaggio, non lo so. Per quanto riguarda Mourinho, io credo che il merito maggiore dell'allenatore portoghese sia quello di aver riportato la gente allo stadio. 50.000 spettatori ieri sera per Roma, Roma-Spezia, di lunedì sera, col freddo, secondo me sono un record pazzesco. Solo la Roma può fare 50.000 spettatori per una partita del genere, e il merito di Mourinho. Dopodiché penso sapesse che non avrebbe avuto tra le mani una squadra competitiva ai massimi livelli, e in questo momento sta cercando di difendere soprattutto se stesso più che la squadra, che ha comunque dei limiti. Per quanto riguarda Sarri, secondo me è la più grande delusione, perché non sta dando praticamente nulla alla Lazio. Non solo, ma i due dei migliori giocatori dello scorso anno, Milinkovic-Savic e Luis Alberto, sono finiti ai margini del progetto, e lo stesso anche Lazzari, devo dire. E quindi credo che debba anche smetterla di trovare scuse sempre ogni volta che perde, perché quando dice che la Lazio ha perso perché sostanzialmente ha giocato di giovedì in Europa League, si dimentica che l'Atalanta ha giocato di giovedì e ha vinto, il Villarreal ha giocato di giovedì e ha vinto, il Leicester ha giocato di giovedì e ha vinto il campionato. Posso andare avanti se volete ancora per un pezzo, quindi basta con queste scuse.
Sentite un po' che ci arriva prima di salutarvi. Ciao Marco, più che blasonati questi allenatori sembrano plafonati. Mettete italiano la Lazio o la Juve, sarebbe in lotta rispettivamente per la Champions e lo scudetto. Sei d'accordo, Cesarini?
Non lo so, io su Sarri penso che non è stata ancora costruita la Lazio ideale per Sarri. Ci sono un po' troppe contraddizioni nelle caratteristiche della squadra. Cioè, è una squadra costruita per Inzaghi, che deve cambiare radicalmente per essere adattata
non alla squadra.
A Sarri.
Braglia, sei d'accordo con il nostro amico che un italiano avrebbe fatto in queste due panchine?
No. Non sono d'accordo. No, non sono d'accordo. Va contestualizzato per quello che sono le realtà di ogni piazza. Non si può dire che italiano avrebbe fatto bene a Roma o a Torino o dove possa allenare. Sta facendo un grande campionato in quel di Firenze, ma c'è tutto un corollario attorno che funziona a livello mediatico e quindi a livello anche di valori che lui trasmette alla squadra. C'è un ambiente totalmente diverso.
Tutto da rispetto. Di Napoli al volo e poi vi saluto.
Sì, io sono pienamente d'accordo. Al di là del fatto che l'italiano sta facendo un grandissimo campionato, ma gestire determinati campioni tutti assieme, e lì bisogna avere esperienza e bisogna avere soprattutto il nome, se no è difficile e complicato, ma fermo restando che italiano sta facendo un grandissimo campionato.
Va bene, vi devo salutare, siamo arrivati al termine. Sei d'accordo anche tu, Daniele?
Sì, sono d'accordo, siamo lunghi, quindi sono d'accordo.
Va sul pratico, va sul
praticissimo, grande Daniele. Io voglio salutare e ringraziare Simone Braglia. Grazie Simone, a presto. Grazie Arturo di Napoli.
Ciao ragazzi.
Un abbraccio Daniele, buon proseguimento anche a te, ci sentiamo presto, un abbraccio.
Grazie, a presto.
Ciao, buona serata.
Adesso state lì perché arriva un allenatore, ex giocatore, ha lavorato con Mancini, grande esperienza, e voglio affrontare un po' questi discorsi generali. Preparate le vostre domande perché arriva tra pochissimo.